creduto che tutto questo un giorno sarebbe accaduto? Fosse una continua sorpresa? E hai mai creduto che tutto questo un giorno sarebbe accaduto?
È Pinocchio!
Pinocchio!
Pinocchio?
Conosci il suo nome e le sue verità. Ma non potrai dire di conoscere Pinocchio fino a quando non lo avrai incontrato.
Are you ready?
Benvenuti alla quarta puntata di Adesso in Onda, la televisione che amiamo fare, la televisione che amiamo guardare, soprattutto la televisione che amiamo scimmiottare. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Oggi parliamo di cinema, la citazione marzulliana ovviamente era appropriata, essendo il più grande giornalista cinematografico d'Italia, come tutti sanno. E oggi no, parleremo seriamente di cinema con due grandi personaggi che ne sanno molto, perché uno è uno dei più grandi registi della storia del cinema italiano, direi, che è Giuliano Montaldo. Ed è anche particolarmente vicino al nostro territorio, nel senso che è anche il personaggio del mondo del cinema che più è stato vicino al nostro territorio. Poi dopo spiegheremo bene il perché. L'altro è uno dei critici italiani più noti, Alberto Crespi, successore dello stesso Giuliano Montaldo, alla guida del Festival Le Vie del Cinema, che è poi il nostro punto di partenza, perché si è conclusa da qualche giorno ormai siamo quasi a
19esima
edizione delle Vie del Cinema, che Alberto dirige da
Una decina d'anni,
sì,
insieme
sì.
A Giuliano, più che successore,
no,
mi
definirei
un affiancatore.
Io sono felice di questo erede, perché ogni anno inventa qualcosa di straordinario.
Allora, tra l'altro Alberto è stato nostro ospite in radio, nella versione radiofonica di Adesso in Onda, e Giuliano Montaldo lo abbiamo sentito diverse volte, sempre in questo programma, quindi siamo particolarmente contenti oggi di averli entrambi insieme dal vivo e nella versione televisiva del nostro programma. Dunque, abbiamo aperto questa puntata con un contributo che ha realizzato per noi Giacomo Moschetti, dedicato alla città del cinema, alla fulcita del cinema forse. E appunto, come accennavo prima, Giuliano Montaldo è sicuramente il personaggio che la conosce di più, perché ha avuto a che fare con quasi tutte le componenti della città del cinema, a cominciare dai festival, perché appunto è stato direttore artistico e continua a essere il padrino del Festival Le Vie del Cinema, che è il primo che è sorto nel nostro territorio e anche il più longevo, perché continua e gode di ottima salute. Poi ha collaborato anche con il Festival Cinema e Lavoro in diverse occasioni, e poi ha ricevuto il premio alla carriera anche al nostro Festival Popolo e Regioni. Io ne sono particolarmente contento perché gliel'ho assegnato io in quanto ero allora direttore artistico. E non solo,
io
vero?
Non so se posso dirlo, ma io sono cittadino di Narni, onorario, per esempio, no, di Narni, non di Narni. Di Terni.
Però,
di
Terni. Prima, mentre venivamo qua, parlavamo del centro multimediale di Terni, con cui ha avuto a che fare e che abbiamo in parte visto.
Infatti, io mi ricordo di aver visitato quel centro, poi i teatri che dovevano avere una fortuna migliore, per la verità, ma c'era qualche errore, secondo me, il mio punto di vista, nell'accesso a questi teatri, ma poi ho visto nascere Papigno, e quando ero presidente di Rai Cinema con Pinocchio, che era una Rai Cinema era molto interessata a questa produzione, sono andato a salutare questo antico amico che si chiama Benigni, ma peraltro in quel teatro può vantare Papigno anche qualche Oscar, o sbaglio? C'è un film che è mirabile.
Ecco, tra l'altro, la cosa significativa, e in qualche modo ci unisce in questo tema appunto con cui abbiamo aperto questa puntata, poi ovviamente poi parleremo anche della carriera di Giuliano Montaldo e di altro, ma appunto volevamo partire con il cinema nel nostro territorio, perché appunto Giuliano Montaldo ci l'ha visto nascere Papigno, e per la prima volta quest'anno a livello del cinema un pezzo di Papigno è arrivato al festival. È la prima volta che in qualche iniziativa pubblica vengono esposte le meravigliose scenografie Testamento di Dadino Donati, premio Oscar. Alberto, certo. Finalmente abbiamo visto la carrozza che abbiamo visto qui nel trailer, adesso la vedremo poi più tardi in un filmato che abbiamo realizzato proprio alle Vie del Cinema.
Sì, sì, abbiamo ospitato nel Parco dei Pini in Arniscalo la carrozza di Pinocchio, appunto. Credo che sia stato di gran lunga l'elemento più fotografato del parco nei giorni del festival, perché ovviamente i bambini andavano, ci salivano sopra, la gente si faceva le foto col telefonino, anche tu stesso hai intervistato Antonello Fassari, uno dei nostri ospiti, davanti a quella carrozza, usando la carrozza come sottofondo, quindi era l'elemento che accoglieva i visitatori del Parco dei Pini durante questa 19ª edizione, ed è stato un elemento scenografico importante in un'edizione in cui tra l'altro il parco è stato molto arricchito in termini di strutture, di presenze, perché per la prima volta ci abbiamo messo un ristorante che ha avuto un ottimo successo, tra l'altro, ha esaurito i coperti tutte le sere.
La tua idea dei bambini, di fare il
E poi il secondo schermo per i bambini, che è stato pure un'iniziativa
una cosa stupenda.
Che ha funzionato. Io la prima sera mi sarei dichiarato soddisfatto se ci fossero stati 15-20 bambini a vedere il film, invece ce n'erano molti, molti di più. E tra l'altro buoni, tranquilli a vedersi questi gioielli dell'animazione italiana e internazionale. Quindi
ti ringrazio,
il parco è stato molto popolato quest'anno e la carrozza
ti ringrazio
di
anche
Pinocchio
nome,
ha dato il benvenuto.
Ti ringrazio anche a nome dei due genovesi che hai celebrato, perché molti dei cartoni animati che sono stati presentati hanno un'impronta ligure sia per il disegno sia per il direttore della fotografia. Due doc importanti, ecco.
Quelli di Giannini e Luzzatti.
Ti faccio una domanda, Alberto, non so se puoi rispondermi, ma una cosa che mi chiedevo appunto riguardo la carrozza. A chi l'avete chiesta? Nel senso che un dubbio adesso che ci rode a noi, noi anche l'anno scorso abbiamo intervistato il sindaco per sapere che fine faranno questi studios di Papigno. Il contratto con Cinecittà sembrerebbe scaduto, quindi sembrerebbe che adesso ritorneranno al comune. Ora io mi chiedevo se queste scenografie appartengono al comune o a Cinecittà. Voi a chi l'avete chiesta? Al comune o a Cinecittà?
Credo che sia stata chiesta al comune, però ha fatto tutto il comune di Narni, devo confessare. Non è una pratica che ho seguito io in prima persona.
Perché sarebbe insomma un dramma, secondo me, se poi si perdessero anche queste scenografie. Peraltro la carrozza era intatta per fortuna, ma,
sì,
ma le altre le abbiamo viste in parte qui,
malmente.
Stanno alle intemperie, ci sono interi villaggi ricostruiti per Pinocchio buttati all'aria aperta.
Ma purtroppo uno dei leader, quelli che animatori, sta poco bene, Cotone Mario, e devo dire lui era veramente la colonna di quella. Naturalmente lì c'era un problema, e esiste un problema, che è quello della diaria. La gente che viene da Roma era in diaria, e naturalmente qualche cosa, benché rapidamente a Terni era nata già una bella squadra di macchinisti, di elettricisti e anche di falegnami, di pittori, eccetera. Quindi la possibilità di creare un gruppo, poi arrivare al gruppo dirigente, vale a dire al direttore della fotografia, all'operatore di macchina e magari lo scenografo, e vabbè, il regista è sempre in diaria, avendo anche scelto di fare un lavoro che, è come dire, il regista abbraccia il precariato, no? Totalmente, no? Proprio da bambino, no? Lo sceglie di fare il precariato. Per noi sappiamo forse quando comincia, certamente quando finisce, ma quando fai l'altro non lo saprai mai.
Comunque venite licenziati alla fine di ogni film.
Con i film veniamo licenziati e non sai quando ti riprendono.
Ti riassumono.
Se fai poi certi decidi.
Quindi c'era un po' questo problema. Però bisogna dire, questo appunto non è vero, abbiamo visto Pinocchio, Papigno nasce, c'è un antefatto con La vita è bella, ma poi nasce con Pinocchio, nasce con Mario Cotone. Per un periodo comunque si sviluppa, si pensava a grandi colossal, poi anche il fiasco di Pinocchio ha portato magari delle fiction, però lavoravano questi studios. Da quando li ha presi, è passato da Mario Cotone e gli studios sono passati a Cinecittà, no, sepolti
ma,
completamente.
Ma c'è un problema più serio, che con Pinocchio è esploso, cioè il problema delle nuove tecnologie. Pinocchio è arrivato inglese, sono arrivate truppe, perché noi siamo molto indietro su questo fronte delle nuove tecnologie. Eravamo tra i primi con gli esperimenti in alta definizione e francamente insomma non è che siamo molto dobbiamo rivolgerci ad altri. Con la pubblicità addirittura vanno spesso anche fuori a mettere un po' Milano, Torino, qualche cosa c'è, però siamo indietro. Se Papigno si fosse specializzata con le nuove tecnologie, forse era un teatro che poteva vincere la grande scommessa. In fondo, con Pinocchio era il primo segnale.
CMM, il centro multimediale, appunto, che lei ha visitato in fase di realizzazione, no? Ha fallito anche quello, di fatto, la sua missione?
Ma credo di sì.
Umber Film Commission praticamente non esiste più. Ma questo io vi chiedo...
Bisogna ricostruire da zero, ecco, il momento è propizio. Quindi.
Io vi chiedo poi che conoscete la situazione.
Non è che non c'è più. C'è, Pinocchio esiste, c'è il teatro.
Ma secondo voi è una questione, cioè voi che conoscete anche le realtà ovviamente che stanno anche in altre parti d'Italia, secondo voi, perché qui a Terni ci dicono, Cinecittà dice no, ma è una questione generale, nazionale, a me sembra che Torino invece da questo punto di vista sia riuscita a riqualificarsi bene, secondo voi è una questione anche di volontà politica oppure non c'è speranza, come dire?
Ma quante volte sente pronunciare la parola cultura dei politici ultimamente? Sembra, ho sentito dire da un politico, la cultura non si mangia, ci hanno chiamato accattoni. Io francamente adesso, per esempio, l'idea di cominciare un'altra impresa, di andare in giro col cappello in mano, perché così ci vedono, mi fa soffrire questa idea. Quindi bisogna capire che noi, il nostro paese, con la cultura dovrebbe essere la C maiuscola. E secondo me il Ministero dei Beni Culturali dovrebbe avere anche la C, oltre a tutto quello che già, i beni culturali sono enormi, sono credo il 60% del nostro paese, dovrebbe avere anche la gastronomia e la moda e soprattutto investire in quella direzione e non far cadere, cade Papigno, cade Pompei.
Quindi è una questione politica? Cioè,
è una questione politica che si somma a una questione di congiuntura generale e che si somma a una diversificazione sempre più netta tra i luoghi dove il cinema va a lavorare. Da un lato le grosse produzioni che fino a qualche anno fa in Italia venivano, ricordiamo alcune grosse produzioni a Cinecittà, le ultime, i film Gangs of New York di Martin Scorsese, non vengono più perché... soprattutto nei paesi dell'est, in Romania, in Cecoslovacchia, anche in Polonia, ci hanno superato in qualche modo, si sono aggiornati tecnologicamente più rapidamente di noi, al tempo stesso assicurano manodopera meno costosa. Quindi da un lato appunto bisogna offrire condizioni di lavoro sempre più convenienti, dall'altro la sfida tecnologica è la principale ormai. O uno studio è estremamente aggiornato dal punto di vista dei software necessari per gli effetti speciali, di tutte le tecnologie con cui ormai il cinema si fa, oppure chiamare lavoro da fuori è molto molto complicato. E il lavoro che si fa in Italia, lo vediamo qual è, in Italia per lo più si producono fiction per la televisione o film di medio livello, commedie così, per cui le tecnologie sono abbastanza...
Ma poi c'è un altro dramma, cioè, vabbè, a parte il fatto, appunto, ha ragione da vendere il mio amico, si chiamava Hollywood sul Tevere, veniva chiamata Cecità. In più c'è un'altra cosa, che noi non si fanno più coproduzioni. Ci sono attori italiani che vivevano a Parigi, lavoravano spesso a Parigi, anche registi. Scola a Parigi è uno di loro. In Italia il prete più famoso del cinema italiano si chiama Fernandel. E quindi da allora, parlo degli anni 50, Don poi Noiré, Trintignant, Delon hanno vissuto qua e come i nostri, il Cardinale ed altri, hanno vissuto molto a Parigi, applauditi come buoni attori.
Sì, quello fa impressione, tra l'altro, perché allora era un periodo in cui il cinema francese e il cinema italiano erano partner paritari. Oggi il paragone con la Francia è umiliante. Ne abbiamo avuto un esempio all'ultimo Festival di Cannes, dove un film pur bello come La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che tra l'altro è una coproduzione con la Francia tecnicamente, però si è trovato spiazzato di fronte alla potenza di fuoco dei media francesi e del sistema generale del cinema francese, che è in questo momento l'unica industria europea che regge il confronto con gli americani da un lato e le potenze asiatiche, perché non sottovalutiamo il fatto che oggi gran parte del cinema che si vede nel mondo è fatto in India, in Cina, in Corea. In mezzo a questi due colossi regge solo la Francia, gli altri paesi europei sono ad altissimo rischio di estinzione cinematografica.
Quindi è un problema italiano, diciamo, ma all'interno del cinema italiano, io ricordo quando abbiamo fatto la prima intervista con Giuliano Montaldo, stava preparando I demoni di San Pietroburgo e disse: ma mi piacerebbe venire a girare a Pavigno. Poi di fatto lo girò a Torino, che è una città che da questo punto di vista invece quello che avrebbe potuto fare Terni, secondo me Torino l'ha fatto, perché il museo, la Film Commission, cioè,
ma c'è qualcosa di più in quel caso lì.
No, in quel caso era anche di sì,
no, cioè, c'era il caso che ci sarebbe da fare un gemellaggio proprio culturale dal punto di vista della somiglianza tra le due città. Cioè, tu vedi San Pietroburgo e poi scopri che metà delle cose più belle di San Pietroburgo l'ha fatto gli italiani che hanno lavorato a Torino. Quindi tu entri in una casa di Torino e esci a San Pietroburgo e viceversa.
È una scenografia naturale, diciamo.
Naturale.
E riguardo invece rispetto a Narni, io ho sempre avuto l'impressione, poi difficilmente un cittadino dirà bene dei propri politici, quindi i narnesi spesso si lamentano dei loro politici. Io ho avuto l'impressione che però sul fronte cinematografico il Comune di Narni abbia avuto una maggiore attenzione rispetto a quello di Terni. Il fatto che a Terni, per dire, Cinema e Lavoro sia scomparso, Popoli e Regioni fatica tantissimo, le vie del cinema va avanti alla grande. È una città che ha una bella sensibilità da questo punto di vista?
Qua può dirlo bene il mio amico, ti prego.
Il solo fatto che Giuliano Montaldo sia cittadino onorario
ci dice già,
e che anch'io aspetti la cittadinanza onoraria quanto prima. Questa è una battuta.
No, ma io sono venuto, sono venuto poco tempo fa per l'inaugurazione di una scuola. L'inaugurazione della scuola ha dato un anno o due in funzione, ma hanno inaugurato, attenzione, un'aula, una sala cinematografica. Allora, questo, mentre sento dire che ci sono molte, è vero, molti cinema che chiudono, anche teatri, ahimè, devo dire che l'idea che c'è una scuola che ha un'aula dedicata al cinema per i ragazzi, per poter imparare che cosa vuol dire ridere insieme, muoversi insieme, discutere insieme, amare appunto l'immagine, questo è stato una cosa, io sono arrivato di corsa, ecco, non ho avuto bisogno.
Ricordiamo anche che Le vie del cinema nasce perché si partì proprio dal dedicare le vie di Narni Scalo a dei personaggi del mondo.
Sì, prima nacque tutto dall'adesione alla campagna lanciata dall'allora ministro dei beni culturali Walter Veltroni, per cui il cui sogno era che ogni comune italiano adottasse un film e ne finanziasse il restauro. Narni fu il primo comune a rispondere a questo appello. Credo più o meno simultaneamente ci fu la decisione di dedicare alcune vie di Narni Scalo appunto a grandi cineasti, altre ne abbiamo dedicate negli anni recenti. Nel centro storico di Narni qualche anno fa è stato riaperto un cinema, che in Italia è una notizia incredibile. L'abbiamo tra l'altro intitolato a Mario Monicelli, che è stato uno dei grandi amici delle vie del cinema.
Dove si fa anche attività culturale, vendono le videocassette, i vecchi qualche...
Fanno molta fatica, per carità, perché non è un cinema facile da riempire, però esiste ed è già qualche cosa di incredibile. Anche le vie del cinema ha dovuto fare i conti con delle riduzioni di budget, però io ogni anno dico al sindaco Francesco De Rebotti, prima era Stefano Bigaroni, e ai nostri amici del Comune di Narni, in primis Mirella Pioli, che è la persona senza la quale il festival non esisterebbe, confrontiamoci con le risorse, facciamo quello che possiamo, loro mi spingono sempre a rilanciare, a provarci, ecco, sia pure con pochi mezzi, però ad avere ogni anno qualche idea nuova.
Io lo so bene dal Pioli, proprio i salti mortali che sono stati fatti per arrivare a questa edizione. Se uno va, questo qui andava, come i giorni scorsi hanno fatto, tipo scorsa, dentro a quel parco, sembrava addirittura che i tempi fossero quelli d'oro del vicino, sì. Perché c'è il ristorante, c'era la cosa dei bambini che non era mai accaduto, e tanta gente.
Sempre, anche perché è un cinema comunque anche popolare, no? Non è un cinema tanta snobbistico. Gente. Allora, parliamo adesso di Giuliano Montaldo e ci vediamo intanto. Chi è? Un assaggio dei grandi capolavori di Giuliano Montaldo.
Oddio. Che paura.
Ho visto un monaco nel monastero compiere uno straordinario prodigio. Così non mi ha stupito ciò che ha fatto lo sciamano.
Neanche quando il cobra sibilava minaccioso verso di te.
Mi domando ancora come possa far vedere e sentire quello che non c'è.
Tu sei qui, ma la tua mente sta ancora viaggiando. Verso dove?
Ti chiedo scusa, grande signore, ma quella cosa lì, che cos'è?
È uno strumento per indicare le ore. Misura il passare del tempo.
Ma è meraviglioso. Allora qui non dipendete più da sole ormai.
Ti distrai sempre così facilmente?
No, mio signore. Ero incuriosito. Tutto ciò che è nuovo mi affascina sempre.
Bene. Non stai comodo?
Non sono abituato a stare in ginocchio.
Me ne ero accorto. Puoi stare seduto o in piedi, come preferisci, ma soltanto quando siamo noi soli.
Grazie, mio signore.
Ora dimmi, cosa ti ha interessato di più?
Molte cose. Le diverse credenze, le abitudini, il modo di vivere. Quasi tutto. Nella mia città, Venezia, mia madre mi diceva spesso, quello che la gente stende al sole ad asciugare racconta la storia delle famiglie. Guarda quel rammendo. La cura con cui è fatto mostra il desiderio di conservare, la dignità anche se si è poveri. Quei vestiti, diceva, sono le bandiere della casa.
Frate Giordano Bruno, avete avuto abbastanza tempo per riflettere. Questo tribunale vuol conoscere la vostra risposta alla sua generosa offerta.
Quando ho detto che i procedimenti usati dalla Chiesa non sono quelli degli Apostoli, poiché la Chiesa usa il potere e non l'amore, quando ho detto questo, non avevo torto. Quando ho detto che la mia filosofia È la libera ricerca e non il dogma. Non ho sbagliato. Ho sbagliato quando ho creduto di poter chiedere alla Chiesa di combattere un sistema di superstizione, di ignoranza, di violenza. Ho sbagliato. Io, quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini con l'aiuto di questo o di quel principe, che mortificazione chiedere a chi ha il potere di riformare il potere.
Che cosa ha detto? Ecco i verbali dell'udienza, Santità.
Cosa decide Vostra Santità?
Desideriamo che il caso sia chiuso e che si passi a sentenza. Al più presto.
Si proceda. Oggi, 8 febbraio 1600, anno del giubileo, diciamo, pronunziamo, decretiamo, sentenziamo te, Giordano Bruno, eretico, impenitente, pertinace e ostinato, e perciò incorso in tutte le censure ecclesiastiche e pene imposte dai sacri canoni. E come tale te degradiamo verbalmente da tutti gli ordini maggiori e minori, e ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico e dalla nostra santa e immacolata chiesa, della cui misericordia ti sei reso indegno. Di più, condanniamo e proibiamo tutti i tuoi libri escritti come eretici ed erronei, ordinando che siano pubblicamente distrutti e bruciati nella piazza di San Pietro innanzi alla grande scalinata, e che pertanto essi siano posti nell'indice dei libri proibiti. Ti consegniamo il governatore di Roma perché tu subisca le debite pene.
Io ho solo chiesto un atto di giustizia. Ma voi mi avete spiegato ancora una volta che il sistema si regge sulla forza, sulla violenza.
Lei, Vanzetti, un anarchico, viene a parlarci di violenza.
Da 7 anni lei va raccontando questa storia. E io torno a ripeterle che la società nella quale ci costringete a vivere e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza. Mendicare la vita per un tozzo di pane è violenza. La miseria, la fame alla quale sono costretti milioni di uomini è violenza. Il denaro è violenza. La guerra.
Ricordati, figlio mio, la felicità dei giochi. Non possono distruggere le nostre idee. Per i giovani del futuro.
Tre film, abbiamo scelti tre tra i tantissimi film che ha fatto Giuliano Montaldo, perché sono tre film che hanno, non si sono limitati così a fare il loro ruolo cinematografico, ma sono andati oltre, hanno veramente segnato certi personaggi. Io qui ho un mio personalissimo reperto. Questo è l'album delle figurine di Marco Polo, perché io avevo 7 anni quando è uscito questo film, lo conservo da più di 30 anni in camera. Per quel film appunto fu non uno dei tanti sceneggiati televisivi sulla vita di un personaggio, ma lanciò veramente in qualche modo, rilanciò la figura di Marco Polo. Io ricordo che poi ci fu un cartone animato, Topolino fece la storia di Marco Polo, dicevano che bisognava aggiornarlo, che ormai il milione era datato, bisognava fare il miliardo, zio proprio. Un gioco da tavolo che io ho anche quello ancora a casa, il gioco di Marco Polo, cioè lanciò veramente una moda Marco Polo. E tra l'altro adesso si fanno i remake di qualsiasi cosa, hanno fatto remake anche dei classici di Montaldo, Marco Polo non l'ha rifatto nessuno.
Ma c'è un, mi hanno detto che c'è un regista cinese che ci sta pensando, probabilmente parlerà finalmente cinese anche Marco Polo, che l'aveva un po' imparato. Io non devo dire che è stata un'esperienza straordinaria, e anche mi ricordo che nei teatri cinesi dove abbiamo girato qualche scena arrivava proprio gli studenti, ma tanti, perché poi lì quando arrivano gli studenti non è come da noi che ne arriva cioè 40, ne arriva 600, ed era del cinema, ed erano attentissimi, perché non avrei mai immaginato, dico la verità, che in così poco tempo la cinematografia cinese arrivasse a questi livelli.
L'avete, ovviamente, ecco, l'abbiamo dato per scontato, ma insomma l'avete girato in Cina, l'avete girato in mezzo mondo, non è che...
Tre continenti, Europa, Africa e Asia, e io sono andato anche nel quarto per il montaggio del film. Non ho girato, dico la verità, lo confesso, nel quinto continente. Non sono andato in Australia.
Giordano Bruno, anche questa è stata una pietra miliare non solo del cinema ma della storia poi di Bruno, perché poi 20 anni dopo il film Giovanni Paolo II ha chiesto scusa a Giordano Bruno.
E da quel momento anche nelle scuole cattoliche il film si passa, viene discusso e mi invitano qualche volta. Ma la prima volta che fui invitato fu al convento di San Domenico Maggiore a Napoli, e i gesuiti erano un po' inferociti con me.
E lei gli disse...
No, io gli dissi semplicemente, quando ho capito, ma dove ha saputo questo, come mai gli ha fatto dire quello, perché? Gli ho detto, avete un cortile, sì, qua fuori, sì, avete anche delle faccine, sono pronto, fate il rogo. Allora è passata dalla così fino al sorriso. E poi devo dire, non era facile raccontare la vita di un filosofo che ha girato tutta l'Europa per predicare la pax religiosa, per questo era il suo grande obiettivo dopo il Concilio di Trento. E purtroppo è arrivata a Venezia, se l'è ceduto a Roma.
Sacco e Vanzetti, anche qui ha avuto un ruolo importantissimo il suo film, a parte John Baez, leggenda della musica folk, che ha scritto la colonna sonora insieme a Morricone, ma questo film ha causato poi la riabilitazione di Sacco e Vanzetti.
Mi fa dire una cosa che forse non va dimenticata, che il restauro me l'ha fatto la Scena di Narni, il restauro del film Sacco e Vanzetti me l'hanno fatto la Città di Narni. E mi ricordo che venne anche alla prima del film, venne anche Colombo,
Furio Colombo,
che è stato poi quello che mi ha fatto incontrare la Bax, per un colpo di fortuna incredibile. Io ero in America per cercare di incontrare la Bax, ho incontrato Colombo che mi ha detto, io ho detto cerco di parlare con la Bax, viene stasera a casa mia. Come? Allora gli ho dato un copione. E colpo incredibile della vita, all'indomani mattina mi ha detto io sono pronta.
Ci racconta anche in un minuto come accadde appunto che quel film aprì in qualche modo un'inchiesta su Sacco e Vanzetti che portò alla
riabilitazione. Io sono stato in America invitato dal governatore Dukakis per il giorno della riabilitazione. Le dico rapidamente che gli studenti di giurisprudenza dell'Università di Boston, dopo che hanno visto il film, hanno cominciato ad andare a Dena, luogo dove si celebra il processo, e hanno cominciato per 4 anni a studiare, dandosi anche il cambio, perché era un bel gruppo anche lì, e alla fine andarono dal governatore dicendo questa è la nostra sentenza, era un delitto di Stato. E allora il governatore Dukakis, che era un democratico, organizzò, e devo dire ero lì, e quando disse che insomma uno dei era nato tutto dal film ed era nato tutto da questi studenti, insomma, e quando si è alzato dalla sala un signore ed è venuto a abbracciarmi ed era nipote di Nicola Sacco, francamente quel giorno avevo un po' di magone. Io faccio sempre lo spiritosone, ma quel giorno aveva il magone.
Questi ultimi due film entrambi interpretati da Gianmaria Volontè, che è stato un
mio grande amico, e speravo di fare un documentario, spero ancora di fare un documentario che racconta un po' di lui e di questo grande attore, grande, inimitabile. A me mi ha insegnato un sacco di cose, anche l'importanza dei silenzi.
E anche le sfumature, no? Anche anche l'uso sfumature. Dell'accento.
Ma insomma, non era mai successo in un film drammatico che il protagonista parlasse con un accento della sua terra. Quando mi ha detto, io sono andato a trovarlo, era a Fregene, e mi ha detto, mi ha letto un po' di battute, e poi mi ha detto: Giuliano, come dici? Che dici? Beh, mi sembrava benissimo. Senti così, se ascoltami. E ha cominciato: voi pensate che parlare con voi, santità, sia una cosa? Come, scusa? Oddio, era lui. E ho incontrato quel giorno, ho incontrato veramente un certo Bruno Giordano.
Prima di vederci l'ultimo contributo, un aneddoto, abbiamo aperto con Benigni. C'è un aneddoto alla Fonoroma con Benigni che mi ha raccontato, che è buffissimo, vorrei che
ce lo dici. No, perché mi ricordo la sua apparizione con, mi pare, proprio in una di quelle serate meravigliose che conduceva Arbor. Era arrivato questo straordinario personaggio. Io avevo un'intervista sul Messaggero di Roma, mi avevano chiesto se avevo immaginato se c'era qualche attore emergente. E mi venne istintivo di dire: sì, l'ho visto questi giorni, è un certo Benigni, che è straordinario, una vitalità. E ero alla Fonoroma, al bar, ero al doppiaggio, poi andai al bar, sento morsicarmi lo stinco. Aia! Era lui che faceva il cagnotto e mi ha morsicato. Poi faccio grazie. Personaggio meraviglioso.
Questo è solo uno dei tantissimi aneddoti che ci vuole raccontare Giuliano Montaldo. Tra l'altro Alberto Crespi ha scritto un libro intervista bellissimo a Giuliano Montaldo,
mio biografo,
dal polo all'equatore. Anch'io ho avuto l'onore di inserire un'intervista a Montaldo nel mio libro Tra cielo e terra, quindi insomma potete approfondire leggendo anche nella letteratura. Ci vediamo prima, poi ci saluteremo, ma intanto ci vediamo l'ultimo contributo di oggi, che è proprio, lo anticipava prima Alberto, l'abbiamo realizzato all'inaugurazione delle vie del cinema di quest'anno, dedicata a un grande capolavoro della storia del cinema, come Roma città aperta, in cui è presentato da Antonello Fassari, che ha interpretato Aldo Fabrizi in Celluloide, film di Lizzani, che racconta la storia di Roma città aperta, Lizzani con cui ha debuttato tra l'altro Giuliano Montaldo come attore, poi magari dopo ce lo dirà.
Don Pietro, io ero venuta per... sì, per confessarmi.
Come si fa? Io devo uscire. Domattina magari,
però. Va bene, vengo con voi, allora facciamo un pezzo di strada assieme. Date a me, ve lo porto io il pacco. Ma che siete matto, un prete con il pacco? Ma non mi fate ridere, su. E poi mica mi pesa a me, no? Porto già... andiamo che famo tanto. Su, venite con me. Arrivederci, Agostino,
Sta tranquillo,
Se non finisce presto sta guerra...
Sì, ho una frequentazione con la famiglia Fabrizi. Perché ho fatto Aldo Fabrizi in Celluloide di Carlo Lizzani, che racconta come fu la lavorazione di Roma città aperta, e Lizzani mi chiamò per fare appunto Aldo Fabrizi, Don Morosini. E poi perché ad Avanzi, un programma storico della televisione, feci la Sora Lella, e quindi ebbi modo anche di conoscere la Sora Lella. Quindi diciamo con i Fabrizi con Aldo no ovviamente, ma insomma una certa frequentazione, e finiva sempre tutto un po' sulla cucina alla fine, Sì, ricordo una serata omaggio ad Aldo Fabrizi, molto divertente, presentava la Dandini tanti anni fa e c'era il nipote con una cucina da campo attrezzata sul palcoscenico che fece il famoso, la famosa matriciana di Aldo Fabrizi. E poi alla fine della serata era un pentolone enorme, tutto il pubblico venne a mangiarsi sti rigatoni alla matriciana, ricetta originale di Fabrizi. E la sorella invece era molto arrabbiata con me, perché e io non capivo perché, si offese tantissimo per questa imitazione che le feci, si offese così tanto che Magalli in una domenica in, mi pare, insomma una domenica pomeriggio, ci invitò tutti e due per fare pace, la vera sorella e la finta sorella, e se ne uscì fuori lei, finalmente disse la verità, quando magari le chiese ma insomma se lei viene imitata vuol dire che è diventata, perché lei all'epoca faceva l'opinionista da Costanzo, cioè, se lei viene imitata eccetera vuol dire che ha raggiunto, cioè già ce l'aveva, ma insomma ha rinverdito la sua popolarità, e lei disse e che so così brutta. E allora vabbè, insomma, però è una persona dolcissima, mi ha regalato un suo libro di ricette con dedica che ho a casa.
La gente ha pianto già troppo.
Provo a fare una parte drammatica, me ci vedo, mi sentirei un altro.
Meglio, no? No?
Fabrizio, lei è un attore bravissimo, ma se dice così non ha coraggio.
Coraggio? Ma coraggio di che? Ma voi ce l'avete il coraggio di salire su un palcoscenico a fare della gente e desti idee?
Tu appunto sei un comico che poi in Celluloide ha interpretato un ruolo drammatico, quello appunto di un film storico, proprio interpretando un comico che interpretava per la prima volta un film drammatico. Questo passaggio come l'hai vissuto? Come lo vedi? Perché poi ecco, spesso si dice che i migliori attori drammatici siano i comici. Tra l'altro la stessa Anna Magnani poi era un'attrice comica, sì, quando ha fatto Roma Città Aperta.
No, no, ma questo è vero, che i comici possono fare i drammatici è sicuramente più vero del fatto che i drammatici possano fare i comici.
Infatti non capita quasi mai, quando capita i risultati sono...
No, non capita quasi mai, forse perché il primo attore è poco ironico o autoironico, ecco, mentre invece il comico come prima cosa deve difendersi da se stesso, dai suoi limiti e quindi essere minimamente autocritico, ecco, introspettivamente. Ho avuto la fortuna peraltro di fare il romanzo criminale, ecco, ultimamente, dove avevo un altro ruolo estremamente drammatico. Un lavoro a cui tengo tantissimo è la trasposizione che faccio in teatro della Ricotta di Pasolini, che è un episodio di un film, in quattro episodi, si chiama Rogopag. Le iniziali
vari maestri,
di, sì, quattro episodi diretti da Rossellini, Pasolini, Godard e Gregoretti, e la Ricotta è un episodio in cui si racconta, vabbè, insomma, siamo sul set di un film, c'è una comparsa che fa la parte del ladrone buono, quel giorno sta male e mentre c'è la lavorazione del film lui cerca disperatamente di mangiare, trova un cestino di mangiare, non ci riesce, sta male, gira una scena del Golgota e Stracci muore lì in croce. Questo sono contento, lo spettacolo che porto in giro ultimamente da 7 anni, e, ed è, a parte insomma va molto bene, ma ci tengo al fatto che ho fatto una trasposizione scenica teatrale e poi dopo mando l'episodio del film, quindi uno ha una lettura sia la mia insomma teatrale e poi quella originale
senza
di
l'impressione di fa del male. Ero tanto innamorata e lui è tanto buono, tanto bravo. Tante volte ho pensato che in fondo si poteva trovare una meglio di me. Sì, una ragazza più giovane e non una vedova con figlio grande e senza un soldo. Perché mi sono dovuta vendere tutto per campare, per tirare avanti. E la vita diventa sempre peggio. Ma chi ce le farà dimenticare tutte ste sofferenze, tutte ste ansie, ste paure? Ma Cristo non ci vede.
Tanti mi fanno questa domanda, Sorabina. Cristo non ci vede. Ma siamo sicuri di non averlo meritato questo flagello? Siamo sicuri di aver sempre vissuto secondo le leggi del Signore? E nessuno pensa di cambiare vita. dire a vedersi. Poi quando i nodi arrivano al pettine, tutti si disperano, si domandano, ma non ci vede il Signore? Non ha pietà di noi il Signore? Sì, il Signore avrà pietà di noi, ma abbiamo tanto da farci perdonare. E per questo bisogna pregare e molto perdonare.
Avete ragione, Don Pietro. Ma come si fa quando uno vede quelli là? Se viene voglia di dargli almeno una borsata in faccia.
Certo, avete ragione. Sì. Cosa mi fate dire? Datemi il pacco. Si fa tardi. Buonasera, signora Pina. Buonasera.
Allora, stiamo in chiusura, ma ecco, mentre andava il servizio, Giuliano Montaldo ci stava dicendo una cosa interessantissima riguardo proprio alla protagonista, quella vera di Roma Città Aperta.
Quella vera è via del Giulio Cesare, che ho dove è accaduto il dramma. E io abito all'angolo di quella strada, via Paolo Emilio, all'angolo il palazzo è proprio a fianco a me. E in quella, da quel portone uscì e... da quel portone
fu uccisa mentre inseguiva
una donna che si chiamava Teresa Gullace e stava tentando di raggiungere le caserme che ci sono dall'altro lato del viale, dove erano stati rinchiusi alcuni prigionieri dei tedeschi, tra cui suo marito. Era una donna incinta e fu ammazzata dai nazisti.
Altre cose che ci diceva prima Giuliano Montaldo, interessante, Massimo Ghini è adoppiato Marco Polo.
Sì, sì.
E Riccardo Cucciolla, che era in Sacco e Vanzetti, insieme a Volonté, era il direttore del doppiaggio di Marco Polo.
Era un grande doppiatore, un grande direttore del doppiaggio. Ghini è stato bravissimo, perché poi, voglio dire, il personaggio... sono 10 ore di doppiaggio.
E insieme a Ghini, Giannini e Fasseri c'era anche Giuliano Montaldo in celluloide.
Vabbè, io facevo...
No, dobbiamo dire qualcosa della sua attività di attore, perché lei ha debuttato come attore con Lizzani, quindi in quell'epoca lì più o meno, pochi anni dopo...
Lizzani mi chiama anche a portare un caffè in scena, ci vado. Mi è capitato già 2 volte. Ci vado perché gli voglio bene, perché è il mio maestro, perché mi ha insegnato che il cinema è una cosa seria. E infatti poi ho avuto la fortuna di stare accanto a Pontecorvo, accanto a Petri. I miei maestri erano seri e bravi.
Ha fatto recentemente anche Il Caimano di Anni Moretti, dove faceva il film su Cristoforo Colombo, che lei è genovese, tra l'altro, ricordiamo che
sì,
lei ha fatto...
Però io sono contento di aver fatto Marco anziché Cristoforo nel cinema. Perché, con tutto rispetto per il grande navigatore, però insomma, a parte la strada che ha sbagliato, poi dietro di lui purtroppo sono arrivati i Cortez e i suoi tagliatori di teste, mentre invece il rispetto per la cultura dell'altro paese, di questo grande reporter che si chiama Marco, tant'è vero che ancora oggi in Cina si dice Cambè, che vuol dire salute, a Marco Polo, che la R, come sai, non la dico. Marco Polo. La R è un casino.
Un ricordo di quegli anni del cinema appunto in cui lei ha debuttato con Lizzani, appunto qualche anno dopo Roma Città Aperta. Lei ha conosciuto quei personaggi e quel mondo lì. Che mondo era?
Quando voi avete parlato, Alberto parlava delle città di Nardi Scalo con tutte le strade, con i nomi degli attori, dei registi, delle attrici, io praticamente l'ho conosciuti tutti, quando passo a quelle parti un po' così di emozione la provo, e devo dire era un grande ottimismo, una grande voglia, e c'è sempre, perché il cinema italiano, che non è che ha una lingua, la lingua italiana nel mondo non ha questo tipo di diffusione, però il cinema italiano si è sempre difeso, ha sempre inventato le cose. Ha insegnato il western agli americani grazie a quel grande uomo che si chiama Leone.
Ci salutiamo. In 30 secondi possiamo raccontare l'episodio di Vittorio De Sica, che sta all'inizio del libro, che è bellissimo. Che De Sica che incontra l'amico in treno.
Ma lui lo sa bene, è lui che l'ha scritto.
Sì, me l'ha raccontato lui, però De Sica, che già famoso, prende il treno e però non amava essere riconosciuto, per cui si nasconde dietro il giornale, comincia a leggere il giornale, però si rende conto che l'uomo davanti a lui lo sbircia dietro il giornale, lo guarda e dice come dire, ma finché De Sica non si stufa, abbassa il giornale e dice: sì, va bene, sono io, sono Vittorio De Sica, lei chi è? E lui fa: ma Vittorio, ma non ti ricordi di me? No, veramente no. Ma prima quinta elementare, l'ultimo banco in fondo, insomma, scopre che è un suo compagno di scuola, che comincia a raccontargli la propria vita, che è stato in America, che cosa aveva fatto, era diventato famoso, era diventato ricco. Insomma, gli racconta tutta la propria vita. Vittorio De Sica annuisce, contento di aver trovato un vecchio amico anziché un rompiscatole. E alla fine questo signore, e parliamo di Vittorio De Sica, uno dei più grandi attori e registi del mondo, questo signore finisce di raccontare la propria vita e gli fa: e tu, Vittorio, che hai fatto in tutti questi anni?
E con questo ci salutiamo, vi ricordo che le nostre repliche sono, allora, abbiamo il venerdì alle 22.30, sabato alle 15.30, lunedì alle 16.15, mercoledì alle 12.30 e poi su Teleterni Più un'ora dopo la trasmissione, poi tutte le puntate le potete rivedere e anche approfondire questi temi su www.redeblu.org e su YouTube. Grazie ad Alberto Crespi,
grazie a
Giuliano Montaldo, noi ci vediamo la settimana prossima.